Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Iniziamo subito, vero, con la riparazione, la cosa più importante, cioè quando uno apre gli occhi la mattina e dice: sono cristiano, sono seguace di Cristo. Cristo riparatore, anch'io devo già offrire preghiere e sacrifici per essere un seguace di Gesù Cristo, divin riparatore. Bene, allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
Amen.
Amen. Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro,
spero e ti
spero e
amo,
ti amo
e ti domando
e ti domando
perdono
perdono
per tutti quelli che non
per tutti quelli che non
credono, non
credono, non
adorano, non
adorano, non
sperano e
sperano
non ti
e non
amano.
ti amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre, Figliolo e
Padre,
Spirito
Figliolo,
Santo,
Spirito Santo,
io vi
io
adoro
vi adoro
profondamente e
profondamente
vi
e vi
offro il
offro il preziosissimo
preziosissimo corpo,
corpo,
sangue, anima e
sangue,
divinità di
divinità
Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in tutti i
presente in tutti i
tabernacoli del
tabernacoli del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi e
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con cui egli ha
con cui egli
offeso,
si è offeso,
e per i
e per i
meriti
meriti
infiniti
infiniti
del
del
suo
suo
sacratissimo
sacratissimo cuore
cuore e del
del
cuore
cuore
immacolato
immacolato
e
e
adorato di
adorato
Maria,
di Maria.
vi domando la conversione dei
Conversione dei
poveri
poveri
peccatori.
peccatori.
Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo qui
Cristo
presente
presente
nel Santissimo
nel Santissimo
Sacramento
Sacramento
dell'altare.
dell'altare.
Ti amo
Ti amo
sopra ogni
sopra ogni
cosa e ti
cosa e ti
desidero
desidero
nell'anima mia,
nell'anima mia.
poiché ora non
Poiché ora non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente.
sacramentalmente.
Ti prego, vieni almeno spiritualmente
Spiritualmente
nel mio
nel mio
povero
povero
cuore.
cuore.
Come già venuto, io ti abbraccio, ti
Ti
ringrazio
ringrazio
e tutto
e
mi
tutto
unisco a
mi unisco
te.
a te.
Fa, mio Signore,
Che
che
io
io
non
non
abbia
abbia
mai
mai
a
a separarmi
separarmi
da
da
te
te
con
con
il
il
peccato.
peccato.
I Sacri Cuori di Gesù e di Maria ci
Ci custodiscano
custodiscano
e ci
e
benedicano.
ci benedicano e benedicano tutto ciò che facciamo a gloria loro. Bene, allora i giorni passano e dovremmo domandarci, ma mentre il tempo scorre veloce, la mia conversione come scorre? Velocemente o diciamo a ritmo di lumaca? Magari perché la lumaca comunque diciamo, procede anche se lentamente. E lascia anche il segno del suo passaggio, dico la lumaca che ci dà il buon esempio, perché vedete che ha le antenne dritte, no? Sempre che sta, e sono rivolte verso l'alto queste antenne della lumaca. E praticamente procede lei lentamente, ma procede e lascia il segno, diciamo, perché si vede la scia dove è passata. E anche i santi dove passano, vero? Lasciano il segno. Allora, pensate un po' che esempio, no? Cioè, dobbiamo imparare dalla lumaca, perché umilmente procediamo, se procediamo lentamente con le antenne rivolte verso l'alto, ma il problema è sapere, ma procediamo o ci siamo ritirati nella chiocciola, come dire, nel guscio, e dormiamo saporitamente, perché la lumaca, ecco, se si muove dà buon esempio, ma se si chiude e non va avanti, sì, dà in qualche modo, anche in quel modo dà il buon esempio, se si ritira in preghiera, in luoghi solitari, vero, e confida nel Signore per poi camminare, muoversi pian pianino verso il cielo. Allora, dicevo, i giorni passano, anche velocemente, vedete, se voi guardate la lancetta dell'orologio, dovreste dire, ma io che velocità ho? Visto che il tempo è così veloce, se lo guardi, su quegli orologi invece digitali, vedi 7, 8, 9, 10, 11 i secondi che vanno avanti a una velocità incredibile. e passa l'ora, e passa mezza giornata, e passa la giornata, e passa, e dice, beh, ma io questo tempo che il Signore me lo mostra, perché me lo scandisce minuto per minuto, mi invita a dire, ma tu dovresti essere più veloce del tempo, perché tu miri all'eternità, per cui devi correre più del tempo, anche se, diciamo, la Sacra Scrittura dice c'è un tempo, vero, per seminare, c'è un tempo per innaffiare, per un tempo per raccogliere, un tempo per macinare, sono i tempi, no? Ma i tempi passano però. Allora, ognuno pensi alla propria età e dica quante quaresime sono passate da quando sono nato. La lumaca avrebbe già fatto il giro del mondo con gli anni che ho avuto a disposizione io, ma io spiritualmente quanti metri, centimetri, millimetri ho fatto? Oppure addirittura mi sono allontanato dal Signore invece che avvicinarmi e seguirlo. Pensate un po', la lumaca, diciamo, è una creatura che l'ha creata il Signore, no? E naturalmente anche lei ci dà esempio, cioè tutto parla di Dio, tutto parla di Dio per chi lo vede, ecco, beati i puri di cuore perché vedranno Dio in tutte le cose che hanno davanti. Qui abbiamo, tutto parla di Dio, pensate anche il demonio senza volere parla di Dio perché lo combatte, per cui non combatterebbe contro una cosa che non esiste, no? Per cui invece, proprio siccome esiste Dio, lo combatte, anche se sa che non guadagnerà mai niente, no? Perché è impossibile vincere l'Onnipotente. Il demonio è una creatura, ma la superbia gli fa credere di essere come Dio. E oggi l'uomo è ridotto in questo stato, crede di essere come Dio. Vuol creare, vuol procreare a suo uso e consumo, mettendo mano a ciò che non gli appartiene, no? Per cui è superbo, sta sfidando Dio. E però il Signore sta a guardare, ma non è che non vede, no? Sta a guardare, dice, bene, vediamo un pochettino, siccome dovrete piangere i vostri peccati, vi lascio andare, vi faccio vedere voi dove siete diretti, invece che ascoltare me, ascoltate il nemico dell'anima vostra. Poi quando sarà il momento, vedrete se io sto solo a guardare, interverrò. E naturalmente saranno giorni terribili, perché dovrete essere umiliati, in quanto non vi siete umiliati davanti a me prima, e allora io per misericordia vi procurerò una solenne umiliazione, dove vedrete che siete polvere e in polvere ritornerete. Allora c'è questo pensiero che non era neanche previsto, perché non pensavo di dire queste cose, no? Però la lumaca non so come mai è sbucata fuori, e mi sembra che sia un buon esempio, insomma, questa lumaca. E allora, Quaresima, quanto sono avanzato nella vita spirituale? Cioè, ho aumentato le preghiere, ho aumentato le mortificazioni, ho aumentato le letture, l'ascolto della parola di Dio, ho fatto calare le chiacchiere inutili, ho fatto calare i piaceri che passano attraverso gli occhi, quelli che passano attraverso la gola, quelli che passano attraverso le orecchie, quelli che passano attraverso tutti i sensi. Che Quaresima è questa? Sono anch'io nel deserto, senza niente, ecco, per cui devo abbandonare tutto, oppure non ho mollato niente perché io nel deserto non ci voglio stare, perché qualcuno dice che siamo già tutti salvi. Bene, e tu ascolta il diavolo, vedrai che vai a trovarlo, poi andrai a trovarlo, invece che ascoltare Gesù Cristo. Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Vedete, non voglio andare avanti, ma Fatima spiega benissimo anche quello che succederà. Però noi finché non succederà, speriamo sempre che non succeda. Ecco, anche se la Madonna dicendo se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita sta guerra ne inizierà un'altra, non ci credeva nessuno finché è scoppiata. Dopo che è scoppiata è cambiato qualcosa? No, siamo diventati peggio della prima e peggio della seconda, ma che cosa ci aspettiamo? Ma che cosa ci aspettiamo? Prepariamoci piuttosto, prepariamoci. E mostrare che crediamo alla regina dei profeti, che è venuta a dirci quello che la regina ha detto, delle cose che tutti i profeti messi insieme, diciamo, non sono come la regina, perché lei è la madre di Dio. Ecco, e allora, vedete, Quaresima, speriamo che ci sia la Pasqua. Ma la Pasqua tu non la puoi fare, perché la Pasqua significa passaggio, tu non sei passato da nessuna parte, sei sempre dove sei sempre stato, non hai fatto un passaggio da una vita mediocre, da una vita insulsa a una vita cristiana, non l'hai fatto, per cui tu questo passaggio che è Pasqua non l'hai fatto e non lo puoi neanche festeggiare, dovresti fare, diciamo, la super quaresima da Pasqua in là, per dire: Signore, non l'ho fatta prima, aiutami a pentirmi dopo, perché quelli che sono morti a se stessi possono festeggiarla, io invece non me ne sono interessato e adesso però mi pento e allora la faccio dopo, come coloro che non hanno voluto andare in paradiso dritti e hanno dovuto fare il purgatorio dopo per non averlo fatto sulla terra. Ebbene Anna, questa è una divagazione, una divagazione.
Sono sempre preziose queste divagazioni.
La lumaca, no? Ma pensa, io non pensavo alla lumaca.
Ma pensa che insegnamento anche da lì, veramente.
Lascia il segno, la lumaca.
Tutto, come dici giustamente, tutto ci parla di Dio, è vero.
Tutto parla di Dio. Tu pensa, con un raggio di sole mi sboccia un fiore, no? Allora, io che sono più di un fiore, la mia santità quando è che sboccerà? Con tutte le comunioni che mi sono fatto, no? Con le adorazioni che sono stato davanti al sole di giustizia che è Gesù Cristo, ma sta santità quando è che sboccerà? Com'è possibile che l'erba risponde subito?
Prontamente, anche sì.
Pensa adesso,
è obbediente.
È nevicato dappertutto, no?
E già e
ci sono i bucaneve. Ci sono i bucaneve, no? C'è un fiore, è incredibile. Adesso, naturalmente, non oggi, ma nei prossimi giorni. Ecco, questo fiore, in mezzo alla neve, buca la neve. Ma tu pensa, no? Il Signore permette, no? Che colui che deve fiorire, fiorisce anche in mezzo al gelo delle indifferenze di questo mondo, per cui il fiore buca la neve, il ghiaccio e fiorisce e con la gola aperta, perché praticamente c'ha la gola spalancata, vedi i pistilli che sembrano delle tonsille, no? Che cantano al Signore, gloria al Signore, creatore di ogni, di tutte le creature, ecco, e questo buca la neve. Ma allora io dico questo, no? Un fiore riesce a bucare il ghiaccio e tu praticamente sei un ghiaccio che con il tuo amore non riesci a bucare, e non riesci a uscire da questo stato di congelamento, di congelazione e dire: Signore, che vergogna, il bucaneve, il fiore fiorisce, io in questo mondo sono ancora sotto una coltre di ghiaccio e non fiorirò mai se non mi decido ad amarti con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, facendo la tua volontà. E vedi, il buca neve fa la volontà di Dio, buca la neve, esce fuori, c'è neve dappertutto, dove è uscito lui, è fiorito. No? Pensa come tutto parla di Dio. Un fiore che mi dà il buon esempio, mi fa vergognare, dice guarda quello là, tu hai, sto mondo è dura, la vita, quanti problemi, quanti lamenti, allora non riesco, con l'amore bucherei tutte queste difficoltà, no? E darei gloria a Dio. E invece un fiore che erba praticamente mi fa vergognare davanti a Dio, dice guarda lui è fiorito in mezzo al ghiaccio, in mezzo alle difficoltà, ghiaccio è ghiaccio, no? E lui è riuscito, io non sono ancora riuscito, vergognati, o cristiano senza fede, che non riesci neanche a bucare, ecco, il ghiaccio della tua indifferenza e di quella del mondo intero. Ma basta, davvero, dice costi.
Ti sto ascoltando con...
Ma anch'io mi sto ascoltando, perché non pensavo mai di dire queste cose, però devi sapere che prima di iniziare, diciamo, la trasmissione, io sto davanti a un'immagine del cuore immacolato di Maria, c'è cioè una statua vero del cuore immacolato di Maria, e gli bacio sempre la mano e dico, mammina, metti su queste labbra, su questa bocca, quello che vuoi dire tu, non quello che voglio dire io non voglio dire niente, no? Per cui non mi sarei mai aspettato di parlare di lumache e di bucaneve,
sì.
Ma non me lo sarei mai aspettato, perché l'ho ascoltato anch'io.
È lei l'artefice di tutto.
Sì, è lei, la regina.
Sì, sì.
Allora... Leggiamo la prima lettura,
sì,
vero?
Del profeta Daniele.
Sì.
Azzaria eleva Dio dalla fornace ardente, un inno di lode, implorando il perdono per il popolo ebreo. Egli chiede al Signore che non li abbandoni fino in fondo, ma li preservi dallo sterminio, abbia misericordia di loro e conservi intatta l'alleanza sancita con il suo popolo. Dio è sempre disposto a perdonare, purché vi siano la contrizione del cuore e una vera umiltà. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni Azzaria si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse: «Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non infrangere la tua alleanza». Non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo amico, di Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo, ai quali hai parlato promettendo di moltiplicare la loro stirpe, come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione. Oggi siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Ora non abbiamo più né principe, né profeta, né capo, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso, né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli, tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché non c'è delusione per coloro che confidano in te. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto, non coprirci di vergogna. Fa con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia. Salvaci con i tuoi prodigi, dà gloria al tuo nome, Signore.
Cari miei, a sentire queste parole, e interpretandole al giorno d'oggi, come sono illuminanti, come sono luminose e illuminanti per chi naturalmente ha orecchie per intendere, che se uno non vuole intendere niente, ma quelle cose là le ha dette al profeta Daniele, invece no, in quei giorni Azaria si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco, e aprendo la bocca disse, in mezzo al fuoco, capite? Una lancia di fuoco colpirà l'asse della terra, la spada di fuoco sembrava volesse incendiare il mondo, Fatima. Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non infrangere la tua alleanza, non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo amico, di Marco, tuo servo, di Israele, ma noi dobbiamo aggiungere, per amore alla tua Santissima Madre, perché Abramo, Isacco e Israele, erano secoli e secoli prima, loro non avevano ancora visto la Madonna, vero? La Madre di Dio, per cui per amore, della tua Santissima Madre, non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di tua madre. Noi possiamo dire così, per amore del cuore immacolato di Maria. Ai quali hai parlato promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Ora invece noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione. Se dobbiamo pensare agli italiani che non fanno figli, è vero? Che avevamo famiglie di 10 figli, più figlie di 10 anche, ma tutte famiglie numerose, non si facevano gli atti sessuali, ma si facevano gli atti procreativi, e i figli nascevano e che poi servivano, perché ognuno aveva magari la campagna da coltivare, eccetera, allora serviva a mano d'opera, allora i figli, che era un dono di Dio, perché era aiuto anche per il padre, che poi aiutava i figli, insegnava a fare quello che c'era da fare, ma soprattutto insegnava la religione. Qui la sera tutti in ginocchio a dire il rosario, tutta la famiglia, 10 figli, madre, padre, nonno, nonna, zii, tutti quanti in preghiera. Qui siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione, ma non soltanto piccoli in numero, ma voi guardate la fede cattolica, ma in quanti è che vanno a messa la domenica? Il 5-8%, ma in certi posti, in certi altri c'è il 3%, per cui questo popolo che è diventato il più piccolo, fra poco voi vedrete che c'è più gente, c'è più gente nelle moschee che nelle chiese, vergogna, per cui siamo diventati più piccoli, sia in numero sia in fede. Siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione, oggi siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati, eccole qua, sottolineate queste parole qua, siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati, anche coloro che vengono a invadere l'Europa, ma l'Italia, me l'hanno detto a me, dice voi qui comanderete ancora per poco, perché fra poco comanderemo noi, umiliati, ce l'hanno detto in faccia. Ci avete respinti a Lepanto, ci avete vinti a Lepanto, ci avete vinti a Vienna, ci avete allontanati dall'Europa quando avevate più fede. Ma adesso loro dicono, voi la fede l'avete persa, per cui siete già vinti, pensa un po', umiliati, bene, siamo umiliati, ma noi non ci umiliamo, noi vogliamo cantare, vogliamo far pace anche con coloro che crocifiggono Gesù Cristo, tutti facciamo una mucchiata di religioni sperando che siano benedette da nostro Signore, ma scherziamo, io sono il Signore Dio tuo, non vi è altro Dio fuori che me. Ma tu che cosa stai combinando? Allora, ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli, umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati, ma i peccati non ci sono più. Chi è che te l'ha detto? Il demonio, che è all'inferno a causa del suo peccato. Ma svegliati, cristiano, ma dove sei? Ma dove sei? Ma dove stai dormendo? Sugli allori che non ci sono. Ora non abbiamo più né principe, né profeta, né capo, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso. Ma difatti, guarda, non abbiamo più né principe né profeta, cioè anche coloro che dovrebbero guidarci, io mi fermo, vero? Ecco, ma voi forse capite, per cui abbiamo ma non abbiamo, e poi bisogna vedere dove ci vogliono mandare, per cui ecco, ora non abbiamo più né principe né profeta né capo né olocausto. Il profeta è colui che annuncia la parola di Dio, vero? E se quando facciamo le prediche, parliamo di tutto meno di quel che il Signore ha insegnato e vuole, e quel che la regina dei profeti è venuta a dirci, vuol dire che siamo senza, anzi, addirittura andiamo a prendere per profeti quelli che sono all'inferno, pensate un po', perché umiliati e svergognati, siccome non abbiamo più niente da dire, perché di balle ne abbiamo già raccontate abbastanza, cosa facciamo? Ecco, tiriamo fuori lo scheletro dall'armadio, non so, e praticamente andiamo a pescare, diciamo, gli insegnamenti di colui che si è allontanato dalla Chiesa Cattolica ed è all'inferno, no? Perché vorremmo beatificarlo. Questa è la vergogna massima, vuol dire che siamo persi proprio, no? Non abbiamo né principe, né profeta, né capo, né olocausto, né sacrificio, né incenso, ma l'incenso a parte che non si usa più, no? Né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. Certo che se le nostre chiese saranno occupate da qualcun altro non avremo neanche più le chiese per andare. E poi le chiese, se non c'è il sacrificio della Santa Messa con la consacrazione come deve essere, diventano soltanto strutture di pietra, non più tempio di Dio. Potessimo essere accolti con il cuore contrito, potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, ma siccome noi questa intenzione non ce l'abbiamo, allora il Signore, che è misericordioso, vedrai come ci umilierà, vedrai come ci farà. Come ci farà avere un cuore contrito e uno spirito umiliato? Dice: guarda i frutti della nostra ribellione, guarda i frutti dei nostri peccati, guarda cosa abbiamo combinato, la distruzione di tutto ciò che noi abbiamo costruito. Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te, che ti sia gradito, perché non c'è delusione per coloro che confidano in te. Sì, i niniviti l'hanno fatto, ma noi non abbiamo nessuna intenzione di fare quelle cose, no? Ora ti seguiamo con tutto il cuore, sì, unita al cuore immacolato di Maria. Dovevamo rifugiarci nel cuore immacolato di Maria. Ora ti seguiamo con tutto il cuore nel cuore immacolato di Maria. Dopo, infine, il mio cuore immacolato trionferà. Ti temiamo e cerchiamo il tuo volto, non coprirci di vergogna. La vergogna ormai ce la siamo accaparrata, ne avremo così tanta che non abbiamo mai avuto tanta, quanta ne avremo. Fa con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia, salvaci con i tuoi prodigi, da gloria al tuo nome. Diciamo che il Signore ha detto così: costruisci la tua casa sulla roccia. E allora, nonostante tutte le alluvioni, le tempeste, così, non crollerà. Ma se la costruisci sulla sabbia, cioè non la costruisci su Gesù Cristo, ma la costruisci sulle tue idee, sui tuoi pensieri, che vai d'accordo con tutto il mondo carnale, è vero? Allora arriveranno tutte quelle cose, vi spazzeranno via tutto e crollerà tutto, ma restare in piedi soltanto coloro che sono, che hanno costruito sulla roccia di Cristo, sulla verità immutabile. Dico immutabile significa che non si può cambiare neanche un iota. Ecco. E così, Anna, cosa bisogna dire? Io non lo so. Sono letture antiche, ma che antiche, ma che antiche, ma che antiche. Che Dio è antico, ma Dio è praticamente è sempre, cioè, essendo eterno ed infinito, praticamente non ha tempo lui. Quello che dice, ha detto ed è. No. Dimmi il tuo nome, gli chiede Mosè. Io sono, non io sono stato, io sarò. Io sono, costantemente sono. Pertanto quello che mi sta dicendo oggi è Dio che me lo dice e io lo leggo e capisco che quello che lui dice vale per sempre, non si può cambiare niente. Ah, Signore pietà. Anna,
sì.
Salmo responsoriale. Sì. Vedi anche
ricordati.
Il salmo è il salmo, no? Il salmone è un pesce che va controcorrente. E il cristiano che vuol fare il salmista deve essere come il salmone, andare controcorrente.
Sì. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia per la tua bontà, Signore. Buono e retto, il Signore, indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri, secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via.
Vedi quante volte si ripete misericordia, no? Ma bisogna vedere l'uomo cosa capisce quando sente parlare di misericordia, no? Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Perché siccome tu sei misericordioso, io ti chiedo di insegnarmi le tue vie e i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ora, siccome sei misericordioso e sei il Dio della mia salvezza, io mi rivolgo a te e dico abbi pietà di questa tua creatura miserabile che senza di te non può far nulla, per cui tu sei misericordioso e ascolterai la mia preghiera, anzi sono sicuro che l'ascolti. Ricordati, Signore, della tua misericordia, del tuo amore che è da sempre, ricordati di me e la tua misericordia per la tua bontà, Signore, ma che il Signore che forse è smemorato, ma che vogliamo dargli dello smemorato. Ricordati, Signore, della tua misericordia, ricordati di me, ma guarda un po' che coraggio che abbiamo. Cioè, Signore, mi raccomando, con tutti i secoli che sono passati, magari la tua memoria non è più così, non è così buona come la mia. Ma tu pensa, ricordati, ma il Signore dice, ma come faccio a dimenticarmi che t'ho creato io, ma benedetto, no? Ma prega e umiliati davanti a me, che io ti amo, vero? E nella mia infinita misericordia ti insegno a seguire mio figlio Gesù. Buon e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, ai peccatori la via giusta, non quella sbagliata, perché guai ai falsi profeti che insegnano ai peccatori la via sbagliata. Buono e retto il Signore indica ai peccatori la via giusta, è scritto giusta? Bene, allora guai a chi insegna la via sbagliata, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la tua via. Ecco, oggi con tutti gli imbroglioni che ci sono, i falsi profeti che te li trovi dappertutto, no? Dico, questo salmo, ecco, c'è. Dice, indica ai peccatori che siamo noi la via giusta, vuol dire che no, non ci sono tante vie, tant'è vero che Dio manda sua madre a dire, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. La via giusta era quella che ci era stata offerta, il cuore immacolato di Maria, non l'abbiamo voluta imboccare, per cui indica ai peccatori la via giusta. È venuta la regina dei profeti a indicarci a noi peccatori la via giusta, niente da fare, noi l'abbiamo rifiutata. Guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via, ed è quella lì che abbiamo appena detto, il cuore immacolato di Maria, niente da fare, superbi, ribelli, cattiveria, ci sentiamo come Dio, siamo amici di Lucifero a sto punto, perché pensiamo di poter cambiare anche la parola, le parole che il Signore ha detto, ma poveri noi, San Giuseppe, protettore della famiglia cristiana, protettore della Chiesa, ma intervieni anche tu insieme a San Michele Arcangelo, perché qui praticamente se non ci saranno segni sconvolgenti che umilino questo popolo di ribelli che insultano la verità, che si credono di essere come Dio e pensano di poter fare quello che vogliono, dimenticando ciò che il Divin Maestro è venuto a insegnarci, per carità. Allora, Anna, cosa dice? Meglio che mi fermo, vero?
No, volevo chiederti, Claudio, se puoi ripetere quella frase relativa alla Beata Caterina Emery, sulle Michele Arcangelo, sì. Però dilla lentamente, perché vorrei riuscire a trascriverla, ed è utile, penso, a tanti ascoltatori.
Se la allora, ripesti. Devo pescarla adesso un attimino solo.
Con calma, sì.
Che la pesco.
Devo trascriverla,
sì. Sì, allora facciamo così, ecco. Noi chiediamo la pausa musicale, e così io la trovo, poi appena iniziamo la leggo.
La leggi, adagio, per favore, così, perché l'hai letta venerdì scorso, ma non ho fatto a tempo a trascriverla correttamente, grazie.
Sì.
Allora, a tra poco.
A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria.
Oh,
Bene, riprendiamo allora la nostra meditazione, che è proprio quaresimale, vero Anna?
Sì.
Proprio quaresimale, ma allora tu mi hai chiesto e sì. Ve la leggo. Allora, pensate, questa beata Caterina Emmerich, no, che è stata beatificata da Benedetto XVI, perché di quelle cose terribili anche che accadono all'interno della Chiesa, ma siccome Benedetto XVI conosceva bene il terzo segreto, che non hanno potuto dire perché trattava proprio gli argomenti della Chiesa, cosa ha fatto? Ha beatificato questa Caterina Emmerich, che parla proprio dei problemi della Chiesa. Allora, sentite qua. San Michele Arcangelo, scrivi pure Anna, San Michele Arcangelo, alla beata Caterina Emmerich. Per cui dice così San Michele: finché tutti i cristiani non imploreranno il mio soccorso, io con i miei angeli non ristabilirò l'ordine sulla terra. Ed è per quello che Leone XIII, quella visione di tutti quei demoni che si abbattevano sulla Chiesa, dice: io vedo San Michele, ma sta a guardare, non interviene.
Hai capito?
Interverrà soltanto alla fine, quando uno stuolo di cristiani ferventi cominceranno ad invocarlo. Va bene?
Pensati.
Per cui, finché tutti i cristiani non imploreranno il mio soccorso, io con i miei angeli non ristabilirò l'ordine sulla terra. Cioè, è stato posto da Dio e noi l'abbiamo licenziato, ma tu pensa quanta superbia, ma chi è che l'ha licenziato? Ma chi è che l'ha licenziato? Coloro che stanno all'interno, vero, del Sacro Colle, vero, che però sono affiliati alla massoneria. E nel loro programma era quella di togliere la preghiera di San Michele Arcangelo al termine della Santa Messa. E quando Giovanni Paolo II l'ha detto a Monte Sant'Angelo, aveva detto, l'hanno sentito tutti, a me l'ha riferito il vescovo che stava presente, disse: come torno a Roma voglio ristabilire la preghiera di San Michele Arcangelo al termine della Santa Messa, ce l'ha fatta?
No.
Il Papa non è riuscito a farlo, vuol dire che là dentro, sapete in quanti comandano?
Chi comanda, sì. Certo.
Ecco, per cui lui, Papa, Sommo Pontefice, non è riuscito a ripristinare la preghiera di San Michele Arcangelo, a castigo nostro, superbi. E il Signore permette che i nemici avanzino, perché noi non invochiamo il nostro, e non invochiamo i nostri protettori, addirittura li abbiamo licenziati, perché noi non abbiamo neanche bisogno di essere aiutati dal cielo e né da Dio, perché noi siamo autosufficienti, autodidatti, siamo volevo dire una parola che forse era una mezza parolaccia, volevo dire, no, vabbè, allora, niente. Anna, io penso che adesso tu hai un bel po' di cose da leggere anche, vero?
Passo al Vangelo. E
che parlerai anche dell'apostasia,
sì,
bellissimo,
sì,
quello di Don Dolindo.
Sì, 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 all'inizio del capitolo di San Matteo ci sono alcune pagine, visto che il tema... Una meditazione relativa al Santo Vangelo di oggi è molto breve. Ecco, mi piacerebbe proprio far ascoltare ciò che dice Don Dolindo in merito proprio all'apostasia moderna. Sì, come siamo arrivati a questo, purtroppo. Sì. Intanto leggo il Vangelo. A San Pietro, che domanda quante volte si debba perdonare, Gesù risponde 70 volte 7, ossia sempre. Quindi racconta la parabola del servo, al quale il padrone condona un debito enorme. Quel servo però non vuole usare misericordia a un suo compagno che gli doveva una cifra modestissima. Impara da Cristo, scrive Sant'Isidoro, ad essere dolce ed indulgente. Mostri gran coraggio e se non ti irriti contro chi ti offende. Eroismo se, essendo offeso, perdoni generosamente. Hai diritto alla gloria. Se potendo nuocere al tuo nemico, non gli fai alcun male. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me, ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. La correzione, la preghiera. Avendo parlato dell'importanza di evitare gli scandali, Gesù, questa sto prendendo la meditazione di Don Dolindo, scusatemi, San Matteo capitolo 18. Avendo parlato dell'importanza di evitare gli scandali, Gesù parla della necessità di eliminarli dalla sua Chiesa, che è l'arca di salvezza per tutte le anime, esortandoci alla scambievole correzione fraterna. Se uno ha mancato contro di te, cioè se ha commesso un'azione che ti dispiace perché è scandalosa, offendendoti in ciò che ti deve essere più caro di qualunque tesoro, cioè la gloria di Dio, tu va e riprendilo, fra te e lui solo. Cerca cioè di fargli capire il male che ha fatto e di esortarlo ad emendarsi. Se lo scandaloso non ascolta la correzione, è necessario fargli parlare anche da altri, affinché l'autorità di una o più persone lo convinca. Come si fa in un giudizio legale? Se neppure così si emenda, bisogna avvertirne l'autorità della Chiesa affinché provveda con le sue esortazioni o con le sue sanzioni, se non ascolta neppure la Chiesa, allora questa lo recide da se stessa e lo scandaloso deve essere evitato, come un pagano senza fede o come un peccatore pericoloso per gli altri. Gesù ci avverte che ciò che legherà la Chiesa sarà legato nel cielo e ciò che scioglierà sarà sciolto nel cielo. E quindi non è da pigliarsi alla leggera una sentenza da essa pronunziata. Questo è l'estremo rimedio contro gli scandalosi. Ma Gesù non vuole che si giunga a questo, che in estrema necessità, perché si può vincere un'ostinata volontà con la preghiera in comune. E per questo ci dice che la preghiera ispirata dalla carità è ascoltata dal cielo e che egli stesso, Redentore delle anime, sta in mezzo a quelli che si uniscono nel suo nome per salvarle. Gesù Cristo, dicendo questo, parlava anche dell'efficacia di qualunque preghiera fatta in comune, ma direttamente intendeva parlare della preghiera fatta per gli scandalosi. Perciò San Pietro, come capo già eletto della Chiesa e come colui al quale dovevano far capo le cause dei fedeli, accostatosi a Gesù, gli domandò fino a quante volte dovesse perdonare un peccato e subito, credendo di proporre un limite di generosità, domandò se doveva farlo fino a 7 volte. Ma Gesù gli disse fino a 70 volte 7, cioè quasi senza confini, perché la misericordia usata verso i peccatori attrae la misericordia di Dio verso la Chiesa e i suoi membri, avendo tutti dei debiti più o meno gravi innanzi al cospetto divino. E per confermare questa verità Gesù raccontò la bella parabola del debitore dei 10.000 talenti e di quello di 100 denari. 10.000 talenti. Se computati col talento attico di argento usato in Palestina ai tempi di Gesù, equivalevano a circa 55 milioni. Se computati col talento ebraico, equivalevano al doppio. Il servo infedele dunque era debitore di una somma enorme, impagabile, nonostante ogni suo sforzo. È simbolo bello questo, del peccato diretto contro Dio, che non può soddisfarsi senza una misericordia infinita. 100 denari equivalevano a circa 86 lire. E stabiliscono nella parabola la proporzione dell'offesa fatta a noi in confronto di quella fatta a Dio. Se il Signore è tanto misericordioso con noi da perdonarci, ad un semplice atto di supplicante penitenza, anche noi dobbiamo esserlo verso chi è debitore, verso la società, verso di noi, di offese o di danni. Gesù condanna assolutamente chi è spietato verso i poveri peccatori, anche se questa spietatezza sembrasse giustificata dalla necessità di conservare l'ordine. La spietatezza non produce alcun bene, soffoca, opprime, toglie la libertà di rinsavire, inasprisce, ottenebra. Bisogna dunque compatire, sì, perdonare, poiché questo è l'esempio che ci dà Dio. E questo è il retaggio che Gesù Cristo ha lasciato a noi, perdonando sulla croce anche i suoi crocifissori. Abbiamo sì orrore del peccato, riproviamolo, condanniamolo, ma dobbiamo avere pietà per il peccatore, pensando che anche Dio ci ha usato tante misericordie, assai maggiori di ogni nostra valutazione. Se si pregasse di più per i poveri traviati, quanti frutti di penitenza si potrebbero raccogliere nella Chiesa. Ecco, adesso vi proporrei la lettura di questa meditazione di Don Dolindo, ecco, che si porta questo titolo, Apostasia moderna. Forse Gesù non poteva mostrare in una maniera più persuasiva e penetrante la sua divinità, poiché solo Dio, che conosce e scruta le reni ed i cuori, poteva proporre una dottrina apparentemente così contraria alle umane tendenze e persuasioni, e nello stesso tempo così profondamente vera. E questa è infatti la caratteristica delle divine parole di Gesù Cristo. Esse, nella loro dura espressione, non sono in armonia con quello che la natura umana, fragile e presuntuosa, nel medesimo tempo, crede un bene. Eppure additano, anche umanamente parlando, la vera via della beatitudine temporale ed eterna. Approfondite alla luce di Dio sono un programma dell'eterna conquista, ed approfondite anche alla luce della ragione sono una filosofia altissima, per così dire, una rivelazione delle vere condizioni alle quali l'uomo può conquistare la libertà interiore e la pace, dominando tutti gli ostacoli che vi si frappongono. E' questo quello che bisogna riflettere nel meditare l'arcana parola di Gesù, perché oggi specialmente si ingannano le turbe, facendo loro credere che Gesù Cristo abbia solo promesso ricompense eterne irraggiungibili ed abbia richiesto sacrifici penosi, e si ingannano i cuori e le menti facendo credere che la dottrina del Redentore è sorpassata, perché è dottrina buona solo per anime leziosamente mistiche, incapaci di affrontare i grandi problemi della vertiginosa vita moderna, satura fino all'ebbrezza di desideri e di bisogni di godimenti, assalita come preda da tutte le belve dell'umana cupidigia e ringhiante come belva contro tutto ciò che si oppone alle sue brame. Un'umanità che forma le sue generazioni e le riempie di sentimenti di dominio, di violenza, di sopraffazione. Un'umanità che apre alle passioni tutti gli sbocchi, demolisce tutte le dighe opposte ai piaceri sensuali, della forza bruta, come potrebbe a questo contentarsi delle parole divine che predicano l'umiltà, la povertà, la pace, come segreto di vita. Ecco, questa meditazione segue o precede il discorso della montagna sulle beatitudini, ecco, dovevo precisarlo. Forse una delle ragioni più profonde dell'apostasia moderna, delle dottrine del Vangelo, sta proprio in questo. Si sono prospettate quelle dottrine da un punto di vista solo mistico o trascendente, senza attrarre l'attenzione della ragione sul loro valore divinamente reale anche per la vita temporale. Si è mostrato come meta di eroismo quello che è anche meta di logica e di ordine, e si è fatto credere che certe massime sono buone per chi sposa una vita di ozioso ascetismo, quasi identificato col fakirismo indiano, non per chi sta nella realtà vorticosa della vita. È necessario sfatare questi pregiudizi e mostrare alla luce della medesima logica e della psicologia umana che la dottrina di Gesù Cristo è divinamente vera, proprio quando la si riguarda in relazione con l'oggettiva e dura realtà della vita guardata come è, non mutilata nei suoi gangli vitali. E infatti un altro errore funesto nella valutazione della vita reale, quella di mutilarla prima e poi presumere di adattare le dottrine a questa mutilazione. Si capisce che per i mutilati del piede destro non vi sono che scarpe di sinistra, e che una calzoleria che venda ancora scarpe appaiate sembra sorpassata. Si intende che tutte le vivande squisite sono utili per chi ha lo stomaco a posto. Un pranzo non è un enteroclisma, d'accordo, ma solo per i malati di stomaco che hanno perduto l'uso della bocca e non già per i sani. Ora giudicare le dottrine della vita applicandole ai mutilati o ai morti e pretendere che sia sorpassata la teoria muscolare solo perché è inapplicabile agli stinchi inariditi di un cimitero è tale stoltezza che muove a compassione profonda. La moderna generazione crede di essere diversa da quella di una volta, perché stima grandezza di vita reale le sue mutilazioni, o crede ai funzioni normali della vita le sue infermità. È una delle illusioni più diaboliche. Le vertigini della vita moderna non sono vita, sono sintomi di profonde infermità. La gioventù che corre al vizio non è matura, ma fradicia. La donna che si mascolizza non è evoluta, ma degradata. L'uomo che adultera non è un viveur, come si dice, ma un putrescente avanzo della corruzione. Non è un galante, ma un avvilito. Non è un anacronismo la scarpa numero 37 per un piede cinese atrofizzato, ma è un anacronismo il piede. Non è anormale un cappello per un microcefalo, ma è anormale il microcefalo. Se l'umanità non conosce più le vie dello spirito, che pur la vivifica, può dire anormali le dottrine dello spirito. E se da aquila si è ridotta come talpa, può condannare il volo che porta sulle vette illuminate? Insistiamo su questo concetto perché siamo sicuri che l'apostasia del mondo dal cristianesimo ha la radice tutta in questa incoscienza della vera natura umana, in questo scambiare i mutilati per corpi sani e i malanni per condizioni normali di vita. La parola dell'infinita sapienza, che conosce a fondo le sue creature e ne valuta tutte le aspirazioni, non può ascoltarsi con l'incosciente spirito critico di chi vede solo la parte superficiale dei problemi della vita. La parola di Gesù Cristo si ascolta adorando, con la persuasione ferma che è verità assoluta e relativa, anche quando è incomprensibile all'occhio miope della ragione annebbiata. È una parola divina, non bisogna dimenticarlo, che si può ascoltare solo come si ascolta nelle messe solenni, con la luce della fede accesa da un lato e la luce della propria stima dall'altro, ritta su di un cuore che vive tra i profumi incensanti della preghiera e dell'amore, in piedi, con l'anima cioè sollevata dalla polvere terrena e con lo sguardo fisso al cielo, in piedi nella nobiltà della natura umana che non va a carponi sul suolo di tutte le degradazioni. Come nella famosa grotta detta del cane nel cratere della Solfatara di Pozzuoli, vi soffoca chi va a carponi, non chi sta eretto, perché a livello del suolo sono le esalazioni asfissianti e così chi pretende ascoltare il Vangelo carponi, ridotto come bruto, prono su tutte le esalazioni mefitiche dei sensi, non respira la vita, ma è asfissiato dalle proprie stoltezze. Non si può ascoltare la musica con la testa congestionata dall'emicrania, perché anche le più soavi note allora la martellano. Né si può sentire il profumo della madia piena di pane caldo con lo stomaco rivoltato dalla sbornia. È necessario avere un po' in ordine la testa ed il gusto. È necessario nutrirsi di cibo sano e respirare l'aria salubre dei monti. Come possono intendere il Vangelo quelli che sono abituati alle avvelenate e false atmosfere dei romanzi, dei cinematografi, della TV? Come possono intenderne la profondità, i cocainomani dello spirito, abituati a sognare tra le irritazioni di ogni eccitamento sensuale? Risaliamo a galla, dal fondo dove siamo caduti, e solo allora intenderemo gli orizzonti di felicità che ci mostra il nostro amabilissimo Re. L'uomo tende alla beatitudine, alla piena felicità, alla gioia, perché fu creato da Dio per godere eternamente. L'essenza medesima del fine per cui viviamo è questa, poiché il Signore ci ha creati per la sua gloria e per renderci sua voce di gloria, ci riempie della sua grazia. Nel compimento poi della sua volontà, che sommo bene, ci comunica la sua felicità. La beatitudine quindi sta tutta in Dio ed è da Lui solo che la si può attingere. Sta nella conoscenza delle sue perfezioni, nel compimento della sua volontà. La beatitudine è un premio e come tale suppone la prova. Perciò prima di raggiungerla nel cielo eternamente, noi subiamo la breve e passeggera angustia della vita presente. Questa angustia tende ad addestrarci alla ricerca di Dio, alla sua conoscenza, al suo apprezzamento e al compimento della sua volontà. La vita, quindi, è più gravosa quanto più è impigliata nell'ambito della terra ed è più beata quanto più se ne distacca. Tutte le raffinatezze della vita, del tempo, non sono che fili di una rete che tarpa ogni volo dell'anima e che rende più ardua la conoscenza di Dio ed il compimento della sua volontà. Esse perciò hanno un segreto di somma infelicità. È l'esperienza quotidiana che ce ne convince e bisogna pure avere il coraggio di liberarsi da tutte le menzogne convenzionali con le quali Satana, il mondo e la carne ci trasportano sulle false altezze unicamente per farci precipitare o per farci adorare le brutture dello spirito maligno. E per convenzionalismo bisogna riconoscerlo, che noi stimiamo grandi certe altezze della vita terrena dicendo grande la filosofia, la scienza, la politica, le arti, la letteratura, ma in realtà nessuno oserebbe dire che queste cose rendono beata la vita. Sono alture sulle quali si ascende a grande fatica e che raggiunte faranno scorgere solo i monti impervi che non si raggiungono e gli abissi che ad ogni passo falso minacciano di inghiottirci. Se si vuole essere giusti, bisogna confessare che nel mondo il reparto più colmo di infelicità è proprio questo, che appare come una meta delle aspirazioni umane. Chi ha raggiunto una vetta scoscesa, strapiombante nell'abisso, sembra un dominatore a chi lo guarda da lontano. Ma egli solo conosce le vertigini di quella posizione sulla quale non vorrebbe essere mai giunto. Da quelle altezze non si va oltre, si discende. E la discesa sempre alle vertigini dell'abisso. Tutto è avvelenato d'assenzio e di amarezze indicibili in questa vita. Anche le ricchezze, che sembrano i beni più immateriali e più semplici, mezzi infallibili, i novelli beni, tutto come l'ortica, anche quando non appare, da punture fastidiose. Noi, infatti, abbiamo per così dire due capacità nella vita, una materiale che è limitatissima e che ricolma, preme sulle pareti le strazia, ed una spirituale che esige un vuoto sempre maggiore per essere riempita di ciò che viene da Dio. Tutto quello che soverchiante nella materia dà la pena dell'indigestione e tutto quello che pretende riempire la capacità dello spirito con la materia dà lo spasimo dell'avvelenamento. Sono verità che magari non si ha il coraggio di sperimentare perché sia l'orecchio assordato dagli inviti del mondo, del demonio e della carne. Ma sono verità che si controllano nostro malgrado nella vita quotidiana. Chi vive nella città, e specialmente nelle fragorose metropoli moderne, riguarda la pace della campagna come un'oasi nel deserto. È attratto dalla rude semplicità primitiva. Gli sembrano poeticamente attraenti le pareti disadorne, i piatti di creta, gli orcioli che fanno da bottiglie, i piedi nudi sul terreno brullo. Sembrano più belli delle calzature eleganti, lo scialle che incornicia il volto schiettamente sano di una contadina e sembra più attraente di tutte le eleganze mondane. Si respira a pieni polmoni, si è come prigionieri liberati per un momento dai ceppi, o come uccelli fuori gabbia che raggiungono trillando i rami. È un momento di felicità relativa, dovuta alla semplicità di una povertà che non è miseria, ma è sazietà più proporzionata alla nostra capacità materiale. Il contadino non capirà magari la superiorità della sua condizione rispetto ai cittadini, come i bambini non intendono la felicità della loro spensierata età, ma non si può negare che quella vita ti fa invidia e fa invidia molto più a chi è tutto irretito nelle cose del mondo. Non è la povertà vera dello spirito per l'incosciente scontentezza che l'accompagna, ma in se stessa è un'immagine, e se accompagnata dalla pienezza spirituale che trae l'anima alle altezze eterne, è un saggio di felicità vera. Leggo il fioretto intanto.
Sì.
Lasciamo respirare,
allora,
Claudio. Sì.
Ecco.
Carità verso i moribondi, gli ultimi istanti della vita, sono i più preziosi. Sono quelli in cui si decide la nostra salvezza. Santa Coletta lo sapeva molto bene. Mentre si trovava nel convento di Poligny, aveva affidato ad una religiosa la cura di una novizia malata gravemente, raccomandandole vivamente di chiamarla al primo segno di agonia. Ma la suora si lasciò vincere dalla stanchezza e dal sonno, e mentre lei dormiva la novizia cessò di vivere. Svegliatasi e constatata la morte, corse ad avvertire la santa, la quale rimase colpita da indicibile dolore. Non molto tempo dopo, questa religiosa, colpita da paralisi e perduti i sensi e la parola, stava anche lei per morire, senza nemmeno poter ricevere i sacramenti, quando provvidenzialmente sopraggiunse Santa Coletta, che le ottenne dal Signore con le sue ardenti preghiere la grazia di ricevere con piena coscienza i sacramenti. Pertanto il proposito di oggi, ecco, preghiamo la coroncina alla Divina Misericordia.
Bene.
Proprio per, con questa intenzione, per i moribondi.
Sì, allora, Anna, tutto meraviglioso. Allora, io volevo leggervi un bel pensiero, una meditazione veloce di Isacco della Stella, del 1171, monaco cistercense, secondo discorso per tutti i santi. Sentite che bello. Allora, rientrò in se stesso e disse: io qui muoio di fame, mi leverò e andrò da mio padre. Questo riguarda il figlio prodigo. Beati quelli che piangono perché saranno consolati. Con queste parole il Signore vuol farci capire che la strada per la gioia è il pianto. Beati quelli che piangono perché saranno consolati. Per cui vuoi avere la consolazione, devi piangere. Attraverso l'esolazione si va alla consolazione. Attenta, Anna, che bello. Attraverso la desolazione si va alla consolazione. È perdendo la propria vita che la si trova, gettandola che la si possiede, odiandola che la si ama, disprezzandola che la si conserva. È Gesù che lo dice in Luca, vero? Se vuoi conoscere, se vuoi conoscere te stesso e saperti controllare, entra in te e non cercarti fuori di te. Peccatore, rientra in te, là dove tu esisti veramente, cioè esisti veramente dentro di te, cioè nel tuo cuore. Esternamente sei un animale ad immagine del mondo fuori di te, dentro sei un uomo a immagine di Dio, quindi capace di essere deificato. Che bello! Okay. Cioè, fuori sei un animale, sì. Qui non è quella l'immagine, è l'immagine dentro di te, che bello. Qui dovremmo guardarci allo specchio dentro, invece guardiamo sempre quello di fuori. Per questo, fratelli, l'uomo che rientra in se stesso non si scoprirà forse lontano come il figlio del prodigo in una regione sconosciuta, in una terra straniera, dove si siede e piange al ricordo del padre e della patria. Adamo, dove sei? Forse ancora nell'ombra per non vedere te stesso. Metti insieme delle foglie di vanità per coprire la tua vergogna, guardando ciò che è intorno a te e ciò che è tuo, poiché i tuoi occhi sono ben aperti su tali cose, ma guardati dentro piuttosto, è là che si trova la vera tua vergogna. Ecco, non di fuori, ma di dentro. È bello leggere queste cose, perché diciamo i santi, come dicevamo all'inizio, vero, vacca che lascia il segno, questo Isacco della Stella 1171, vedete che noi siamo nel 2018, stiamo leggendo, vero, il segno che ha lasciato lui, e ancora ci dà il buon esempio, ci istruisce, ci insegna come si fa a vedere l'immagine e somiglianza di Dio sta dentro, non di fuori. Di fuori sei un animale. Ecco, di dentro sei immagine e somiglianza di Dio. E noi guardiamo sempre di fuori e non guardiamo di dentro. Il fatto che non sappiamo fare l'esame di coscienza è perché noi siamo tutti di fuori e niente di dentro. Ma uno che comincia a meditare, a conoscere Gesù Cristo, è alimentato dal di dentro, comincia a vedersi realmente qual è la sua posizione e condizione davanti a Dio. Allora comincia ad umiliarsi. Mio Signore, mio Dio e mio tutto. È vero, perché vede dentro di sé. Quello che sta di fuori non capisce perché dovrebbe pregare colui che non si vede, ma è perché tu non vedi neanche te stesso dentro di te, per cui sei cieco nel vedere te stesso e sei cieco naturalmente anche nel vedere Dio che ti ha creato, a immagine e somiglianza sua. Bene Anna, allora noi dobbiamo chiudere questa nostra giornata, questa nostra meditazione e rendiamo grazie all'Immacolata che sempre con materna cura, è vero, aiuta noi, perché possiamo aiutare anche i nostri fratelli.
Certo,
è giusto?
Certo, sì, sì.
Ecco, bene, allora, salutiamo tutti, santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.